L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 3. Marzo 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Puldi Renti, Claudio Romano. Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wecechi.it. Sito internet www.wecechi.it. Abbonamento gratuito.
Qui le domande le faccio io. Doniamo pagine al libro parlato di Luisa Bartolucci. Carissimi amici, questa iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della lettura e a quanti credono nell'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato. Di recente ho pubblicato a mie spese un libro dal titolo Qui le domande le faccio io. Nel volume di 424 pagine sono raccolte più di 60 interviste, edite e no, da me realizzate con personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione. Il libro nasce non solo dai ripetuti inviti di molti di voi a raccogliere i pezzi più significativi da me pubblicati sui nostri periodici e non, in un unico volume, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona, insieme a tanti di voi, a donare delle pagine al nostro Centro Nazionale del Libro Parlato. Come sapete, i tagli governativi hanno colpito duramente anche questo prezioso servizio. Così ho pensato che sarebbe bello ed importante se ciascuno di noi donasse alcune pagine al libro parlato. Come? Abbiamo realizzato una versione in CD audio ed una in CD contenente il testo in HTML di Qui le domande le faccio io. Il libro sarà edito nella versione in formato elettronico HTML e nella versione audio, quale supplemento al periodico Kaleidos. Il supplemento avrà sia nella versione audio che in quella in HTML un costo di 10 euro contro i 25 imposti dalla casa editrice per la versione cartacea. L'intera somma che chi acquisterà il volume verserà sarà totalmente destinata alla produzione di libri audio in standard DAISY da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ciascuna delle opere prodotte con i proventi di Qui le domande le faccio io recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle due versioni di Qui le domande le faccio io, avranno contribuito alla produzione di un nuovo libro da mettere a disposizione di tutti tramite il Centro Nazionale del Libro Parlato. Come acquistare il volume e donare quindi pagine al Libro Parlato? È molto semplice. È sufficiente effettuare un versamento di 10 euro sul conto corrente postale numero 279018, intestato ad Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, via Borgognona 38, 00187, Roma. Nella causale andrà inserito il titolo del libro, Qui le domande le faccio io, seguito dalla dicitura CD audio, se si vuole ricevere la versione audio, o CD HTML, se si vuole ricevere la versione in HTML. Si allega il conto corrente postale precompilato da utilizzare per effettuare il versamento. Naturalmente è possibile acquistare in un'unica soluzione entrambe le versioni, indicandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni superiori alla cifra indicata, che naturalmente verranno destinate interamente alla produzione di libri audio in standard DAISY, realizzati dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Per quanti volessero effettuare il versamento mediante bonifico bancario, riportiamo le coordinate. Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14 A 05728 03208 678 5702 20571. Per quanti volessero invece utilizzare il postagiro, le coordinate sono: Banco Posta, intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, IBAN IT 77 Z 07601 03200 000000279018. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato e diffondiamo l'iniziativa anche tra i nostri amici e conoscenti. Più cultura, più informazione, più svago, più libri per tutti. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare una email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Sono inoltre stati creati un profilo ed una pagina su Facebook recanti il titolo del libro. Tramite la nostra stampa associativa, le nostre circolari, il giornale elettronico giornale.uic.it, il profilo e la pagina Facebook verranno fornite informazioni in tempo reale sull'andamento dell'iniziativa. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine tramite Qui le domande le faccio io. Grazie. Luisa Bartolucci.
Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli ed Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90133, telefono numero 091 616 2994, email lppa@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50131, telefono numero 055 552 0752, email lpfi@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06-699-88360, email lpi@uicechi.it. Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza e Napoli, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, le riviste prodotte periodicamente dai suddetti centri verranno a breve realizzate da altri volontari. Quanto prima comunicheremo le modalità per la ricezione dei periodici Airone, Viversani e Belli e National Geographic. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero telefonico 06-699-88360. Email lpi@uicechi.it.
Comunicato. Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa in parola, A partire dal 1 ottobre, il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite email o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via email o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo email. Diversamente le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza sia abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Numero di catalogo 84.059, durata 880 minuti.
Una mano piena di nuvole. Ci sono io con te. Io non ho paura e ti salverò. Di Zanny Wingfield, edizioni Ghiarzanti 2012. Swan ha solo 11 anni, ma non ha paura di niente. Non ha paura di dire quello che pensa. Non ha paura di azzuffarsi con i suoi fratelli. Non ha paura delle bugie. Ma soprattutto, non ha paura di fare quello che le è proibito. Anzi, lo adora. Quando una sera d'estate decide di sgusciare fuori di casa, non immagina di certo che nel bosco si nasconda l'incontro che le cambierà per sempre la vita. Lui è Blade, un bambino tutto pelle e ossa, dall'aria timida e smarrita, gli occhi neri e fieri. È figlio di un addestratore di cavalli, uomo torvo e brutale, temuto da tutto il paese. Per Blade, quella ragazzina è l'unica via di salvezza. Ha bisogno di lei per fuggire dalla violenza. Swan decide di aiutarlo e di nasconderlo, perché, al contrario di tutti gli abitanti del paese, lei non teme il padre di Blade. L'unico posto sicuro è la grande fattoria di famiglia vicino al negozio del nonno, la drogheria che non chiude mai e vende di tutto. Ma non sarà facile. Non solo perché la famiglia è stata appena sconvolta da una tragedia, ma anche perché troppi sono gli occhi attenti e curiosi dei parenti. Ma Swan non vuole lasciare andare la piccola mano di Blade ed è determinata a tenere il segreto. Un segreto che sancirà un'amicizia forte e tenera, ma estremamente pericolosa. Perché forse, in quell'estate in cui finalmente sono fioriti i papaveri, tutto l'amore del mondo potrebbe non essere sufficiente a fermare l'atroce vendetta di un essere animato dal male. Zanny Wingfield è considerata dai media, dai librai e dai lettori il nuovo astro nascente della letteratura americana. Una mano piena di nuvole è stato inserito fra i migliori libri dell'anno dall'Associazione dei librai indipendenti e americani e ha scalato le classifiche di tutto il paese grazie al passaparola. Una storia di innocenza e di coraggio, di amore e di grande speranza che mostra la forza di un'amicizia eterna che niente e nessuno può spezzare. Aprile 2012. La stampa americana ne sta già parlando, nonostante non sia ancora uscito. Una mano piena di nuvole è il libro più atteso della stagione letteraria. È stato uno dei titoli più contesi fra gli editori di tutto il mondo. Ghiarzanti si è aggiudicata il romanzo e insieme a lei altri 19 paesi. Maggio 2011. I librai che hanno ricevuto le bozze in anteprima sommergono la casa editrice americana Random House di commenti entusiastici. Giugno 2011. Amazon proclama Jenny Wingfield come la nuova stella nascente della letteratura. Luglio 2011. Finalmente esce Una mano piena di nuvole. L'Associazione dei Librai Indipendenti Americani lo sceglie come il libro dell'estate. Agosto 2011. USA Today. Publishers Weekly. Kirkus Reviews, Booklist, dedicano al libro intere pagine. Molti paragonano il romanzo al Buio oltre la siepe. Per la catena di librerie Barnes & Noble è la grande scoperta dell'anno. Settembre 2011. Il romanzo scala le classifiche ed è uno dei titoli più consigliati dai librai. Internet è invaso da commenti dei lettori. Il passaparola continua. Autunno 2011. Gli editori internazionali preparano il lancio. Marzo 2012. Una mano piena di nuvole esce finalmente in Italia. Jenny Wingfield, sceneggiatrice per il cinema e la televisione, vive in Texas con i cani, i gatti e i cavalli che ha accolto e adottato.
Numero di catalogo 84.059. Numero di catalogo 84.062, durata 199 minuti.
La vita felice di David Maluf, Frassinelli, 2011. Platone racconta come Zeus decise a un certo punto di popolare la Terra, ma invece di occuparsi personalmente della creazione, affidò il compito al titano Prometeo. A sua volta Prometeo diede l'incarico al fratello gemello Epimeteo, e si sa che i lavori in subappalto non sempre sono i migliori. Epimeteo, infatti, cominciò bene, attribuendo a ciascuna creatura pellicce per l'inverno, artigli per la difesa, ali per la fuga, ma si ritrovò alla fine con un essere tutto nudo, l'uomo, e senza più dotazioni. Prometeo fu costretto a intervenire. Per rimediare all'errore, rubò la scintilla divina e diede all'uomo l'intelligenza, l'inventiva e la curiosità. Tutti gli strumenti, insomma, per vivere quasi divinamente. È quel quasi a renderci irrequieti, sempre tesi alla ricerca di qualcosa di più. Essere felici è allora una questione di attimi che ciascuno in ciascuna epoca trova nei modi più diversi. In un momento tutto per sé, nei piaceri della carne, nel perseguire il bene comune, nell'amore per un altro. Oggi anche nell'appartenenza a comunità virtuali, nel rumore di fondo di un'informazione costante e reticolare. Con grande semplicità e folgorante spirito di osservazione, Maluf trae dall'arte, dalla storia e dalla letteratura gli esempi necessari per guidare il lettore nella sua personale ricerca. Dalla dichiarazione di Thomas Jefferson sul diritto alla felicità, che è alla base della Costituzione americana, ai piaceri della carne sublimati in pittura, dall'amore per la natura e i grandi spazi, alla gioia dei ricordi e degli affetti. Una lettura breve, ma densa di riflessioni, una pausa necessaria per prendere un attimo di respiro e riscoprire la felicità. David Maluf, di origini anglo-libanesi, è nato nel 1934 a Brisbane e attualmente vive a Sydney. Autore di romanzi, racconti, poesie, libretti d'opera, è uno degli scrittori contemporanei di lingua inglese più noti e apprezzati al mondo. Per Frassinelli ha pubblicato tra gli altri il romanzo Io sono Achille, il più recente, nel mondo grande, vincitore del Commonwealth Writers Prize e del Prix Femme d'Étranger, ritorno a Babilonia, finalista del Booker Prize e vincitore dell'Impact Dublin Literary Award.
Numero di catalogo 84.062.
Numero
di catalogo, 84.071, durata 625 minuti.
Nancy Mitford, L'amore in un clima freddo, Adelphi, 2012. Uno scintillante alone di glamour e di gossip ha sempre circondato le sei celeberrime sorelle Mitford, figlie del barone Riddesdale, e Nancy, la maggiore in ogni senso, ne ha trasferito sulla pagina riverberi screziati di veleno. Questa micidiale Comedy of Manners, ambientata fra le due guerre, mette in scena gli impossibili Mont d'Or di ritorno da 5 anni in India, dove il conte ricchissimo, aristocraticissimo, congenitamente stolido, era viceré. La consorte di una prosaicità adamantina sguazza nell'alta società. E la figlia Polly, la debuttante più concupita dai giovani blasonati che affollano i balli della stagione, decide per capriccio di farsi impalmare dallo zio Boy Dougal, di lei molto più vecchio e da pochi giorni vedovo, maestro nell'arte del ricamo, nonché per anni amante della madre. Diseredata ipso facto, si ritira con il marito a vivere di stenti in Sicilia. A partire da questo gesto deflagrante, nulla nelle varie magioni a vite sarà più come prima. E grazie a un'esilarante concatenazione di eventi narrati con somma ironia da Fanny, la quieta e inesorabile amica d'infanzia di Polly, sopraggiungeranno altri scandali a scuotere il bel mondo, ma non l'autrice, testimone in vita di svariate nefandezze e bizzarrie, e men che meno il lettore, irretito da tanto candore e cinismo, con punte memorabili di spasso e malizia. Tra le superstizioni preferite di zio Matthew c'era questa: se si scrive il nome di una persona su un foglio e lo si mette in un cassetto, quella persona morirà entro l'anno. I cassetti di Alcon Lake erano pieni di striscioline di carta con i nomi di coloro che mio zio voleva togliere di mezzo, nemici privati e personaggi pubblici come Bernard Shaw, De Valera, Gandhi, Lloyd George e il Kaiser. In ogni cassetto della casa c'era il nome di Labby, il vecchio cane di Linda. La maledizione non sembrava molto efficace, visto che anche Labby aveva vissuto molto più a lungo della media dei Labrador. Zio Matthew, però, non perdeva le speranze e se uno dei personaggi si spegneva seguendo il corso della natura, assumeva per un giorno o due un'espressione soddisfatta ma colpevole. Nata in Inghilterra, Nancy Mitford, Nancy, N-A-N-C-Y, Mitford, M-I-T-F-O-R-D, 1904-1973, si trasferì a Parigi nel 1946. È autrice di 8 romanzi e 4 acclamate biografie, fra cui quella di Madame de Pompadour. L'amore in un clima freddo è apparso per la prima volta nel 1949.
Numero di catalogo 84.071. Numero di catalogo 84.079, durata 335 minuti.
Philip Roth, Nemesi, edizione Einaudi 2012. Estate 1944. Nel caldo annichilente di una Newark equatoriale, il 23enne Bucky Cantor, un animatore di campo giochi che si dedica anima e corpo ai suoi ragazzi, è costretto a combattere la sua guerra privata contro una spaventosa epidemia di polio che colpisce soprattutto i bambini. In una città sotto assedio, Philip Roth racconta con toccante poesia la lotta impari e senza tempo tra l'uomo e il suo destino. Philip Roth, PHILIP, ROTH, ha vinto il premio Pulitzer nel 1997 per Pastorale americana. Nel 1998 ha ricevuto la National Medals of Arts alla Casa Bianca e nel 2002 il più alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Letters, la Gold Medal per la narrativa. Ha vinto due volte il National Book Awards e il National Book Critics Circle Awards e tre volte il Pen Faulkner Awards. Nel 2005 il complotto contro l'America ha ricevuto il premio della Society of American Historians per il miglior romanzo storico di tematica americana del periodo 2003-2004. Recentemente Roth ha ricevuto i due più prestigiosi premi Pen, nel 2006 il Pen Nabokov Award e nel 2007 il Pen Saul Bellow Awards for Achievement in American Fiction. Roth è l'unico scrittore americano vivente la cui opera sia stata pubblicata in forma completa e definitiva dalla Library of America. Nel 2011 ha ricevuto la National Humanities Medal alla Casa Bianca.
Numero di catalogo 84.079. Numero di catalogo 84.083, durata 1068 minuti.
Anneliese Marstrand-Jorgensen. La sognatrice. Storia vera di Hildegarda di Bingen. Sonzogno 2012. La sognatrice narra la vita di Hildegarda di Bingen, 1098-1179, una delle donne più importanti del Medioevo, figura di spicco dell'intera umanità. Suora, visionaria, scrittrice, musicista, esperta di medicina. Trattò da pari a pari con i grandi del suo tempo e la sua figura non cessa di affascinare. In questo libro troviamo Hildegarda, monaca autorevole e ammirata, nel monastero benedettino di Disibodenberg. Vi è stata condotta dalla sua inquieta giovinezza, durante la quale aveva abbandonato la nobile famiglia d'origine per seguire la propria missione. Neanche questa, tuttavia, potrà essere la sua dimora. Una visione le appare, esortandola a partire e a fondare una nuova comunità religiosa in un luogo remoto e isolato. Se ti senti più sicura fra le mura del tuo monastero, aveva detto la voce, allora mi tradisci. È la chiamata divina che la sprofonda nell'angoscia. Con che animo separarsi dal suo fedele amico, il monaco Folma, e dalla sua amata discepola Richardies, con i quali ha condiviso i pensieri più profondi e le emozioni più sublimi? Ma alla fine la voce interiore sarà più forte di tutte le troppo umane esitazioni. Hildegarda dovrà assumere il ruolo del costruttore, dello stratega, del capo per le sue sorelle e dovrà affrontare prove durissime. Solo superando le difficoltà realizzerà la propria missione di mistica, teologa, anticonformista e soprattutto donna di Dio. Questa storia romanzata di Hildegarda, che ha ricevuto i più prestigiosi premi letterari della Scandinavia, riporta in vita una personalità leggendaria che ancora oggi seduce per la sensibilità artistica, le scoperte pionieristiche nel campo della medicina alternativa, la forza d'animo con cui seppe far coesistere dentro di sé la propria femminilità e la propria vocazione. Nell'autunno 2012 Hildegarda sarà proclamata dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI. Anneliese Marstrang Jorgensen. Anne. A-N-N-E. Lise. L-I-S-E. Marstrang. M-A-R-S-T-R-A-N-D. Jorgensen. Il lungo O R G E N S E N. Nata nel 1971, ha pubblicato quattro romanzi e quattro raccolte di poesie. La sognatrice, che in Danimarca è il romanzo più letto e premiato degli ultimi anni, completa e conclude la biografia romanzata di Hildegarda di Bingen. Sia La guaritrice, Sonzogno 2011, che La sognatrice hanno vinto il Vikande Visen, il prestigioso premio letterario scandinavo, e per 2 anni consecutivi il titolo di romanzo danese dell'anno.
Numero di catalogo 84.083. Numero di catalogo 84.088. Durata 852 minuti.
Jeffrey Deaver, L'addestratore. Rizzoli, 2012. Nessuno sfugge all'efferato Henry Loving, cacciatore di informazioni privo di scrupoli. Quando il detective Ryan Kessler di Washington finisce nel suo mirino, il difficile compito di proteggere lui e la sua famiglia viene affidato al migliore, l'agente federale Court. Ma tra lui e Loving c'è più di un conto in sospeso e la loro partita si giocherà sul filo di un'insopportabile tensione, tra doppi giochi veri e presunti e misteriosi, celati mandanti. Jeffrey Deaver. Jeffrey, J-E-F-F-E-R-Y. Deaver, D-E-A-V-E-R. È nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi, bestseller internazionali tradotti in 25 lingue, hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie con titoli come Il collezionista di ossa, da cui è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tutti i suoi libri sono disponibili in Burr. Il sito dell'autore è www.jeffreydeaver.com.
Numero di catalogo 84.088. Numero di catalogo 84.096, durata 152 minuti.
Mare al mattino, di Margaret Mazzantini, Einaudi 2011. Farid e Hamila fuggono da una guerra che corre più veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni patria può essere terra di tempesta, lei che è stata araba fino a 11 anni. Sono due figli, due madri, due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un tappeto volante, oppure una lastra di cristallo che si richiude sopra le cose. Ma sulla terra resta l'impronta di ogni passaggio, partenza o ritorno, che la scrittura, come argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo di promesse e di abbandoni, forte e luminoso come una favola. Margaret Mazzantini è nata a Dublino. Ha scritto Il catino di zinco, Manola, Non ti muovere, Zorro, Venuto al mondo, Nessuno si salva da solo. I suoi libri sono tradotti in 35 lingue. Vive a Roma con la sua famiglia.
Numero di catalogo 84.096. Numero di catalogo 84.107, durata 582 minuti.
Ragnatele di inganni, di Caroline Graham. Edizioni BC Dalai Editore, 2010. Durante una passeggiata prima dell'ora del tè, nei boschi nei dintorni di Badger Drift, Emily Simpson, un'anziana zitella, si sofferma ad osservare qualcosa che per lei sarebbe stato meglio non vedere. La sua involontaria curiosità le costerà la vita. Incaricato delle indagini è l'ispettore capo della contea di Midsommar, Tom Barnaby. Sollecitato dalla migliore amica della vittima e con l'aiuto del solerte ironico sergente Troy, Barnaby inizialmente segue una serie di false piste che lo conducono in un vicolo cieco. Ci vorrà purtroppo un altro efferato delitto per far luce sulle reticenze, le menzogne, i ricatti e il risentimento che legano i personaggi coinvolti nella vicenda. Ed è solo dipanando questa ragnatela di inganni che si arriverà alla sorprendente verità. E Caroline Graham, in Anton 1931, è celebre in Gran Bretagna come romanziera, sceneggiatrice e drammaturga. Ragnatele d'inganni è il primo dei suoi gialli ad avere come protagonista l'ispettore Barnaby, personaggio ormai conosciuto in tutto il mondo per la serie televisiva di grande successo a lui ispirata.
Numero di catalogo 84107. Numero di catalogo 84122, durata 426 minuti.
Batti il 5 di Janet Evanovich. Edizione Tea 2 2012. Il lavoro scarseggia per Stephanie Plum, cacciatrice di taglie di Trenton, New Jersey. Ma in famiglia c'è un problema. Lo zio Fred, detto il tirchio, sembra sparito nel nulla. Unico indizio, problemi con l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Non che zia Mabel sia particolarmente addolorata della scomparsa del marito, ma quello che potrebbe sembrare solo un fastidioso disguido amministrativo si trasforma ben presto in una faccenda seria, almeno a giudicare dalle foto inquietanti che lo zio Fred nascondeva in un cassetto. Questa volta Steph è spalleggiata da Randy Briggs, programmatore di computer, e tallonata da un oscuro angelo custode, Bunchy, sedicente allibratore a caccia, pure lui, di Fred. Persino Joe Morelli, poliziotto e fidanzato storico della nostra eroina, sembra avere qualcosa da nascondere. Fra sparatorie, una serie di strani suicidi e un pugile maniaco che attenta alla sua vita, Stephanie deve affrontare, oltre ai consueti problemi di capelli, di linea e di automobili che non fanno il loro dovere, le spericolate iniziative della inossidabile nonna Masur e le attenzioni sempre più esplicite di Ranger, tenebroso e affascinante collega. Janet Evanovich è nata nel New Jersey. Ha studiato arte e ha lavorato come segretaria prima di cominciare a scrivere, esordendo nel campo del vecchio romanzo rosa. Dopo averne pubblicati 12, si è dedicata al poliziesco e a Stephanie Plum, che è diventata la detective più famosa d'America. Ogni sua nuova avventura conquista il primo posto delle classifiche.
Numero di catalogo 84122. Numero di catalogo 84127. Durata 667 minuti.
L'amore non ha fine. Di Kathleen McMahon. Edizione Bompiani, 2012. Inizia così. Autunno del 2008. Una spiaggia sulla costa di Dublino. Bruno Boylan, 49 anni, newyorkese, di origini irlandesi, ha deciso di visitare la terra dei suoi avi. Eddie Murphy, 38enne, è una sua lontana cugina e, rimasta senza lavoro, trascorre le giornate prendendosi cura dell'anziano padre Hug e della cagnolina Lola. L'incontro tra loro è improvviso, inevitabile, fulminante. Basta perdere al momento giusto le chiavi di casa durante una passeggiata sulla spiaggia. Questo romanzo è la storia di un amore tenerissimo fra due persone adulte, che non sono belle o ricche o speciali, ma sanno vivere con il trasporto di due ragazzi, il loro sentimento, e pensare al futuro con grande consapevolezza, anche quando sul futuro si affacciano le difficoltà. L'amore non ha fine, è anche una storia di incredibile coraggio, che ha la forza delle parole e dei fatti di ogni giorno,
ma sublimati e trasfigurati da uno slancio vitale tutto femminile, contagioso, come sanno esserlo le grandi storie. Kathleen McMahon è una giornalista della rete televisiva irlandese RTE. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro di cronista. Ha studiato storia e letteratura inglese allo University College di Dublino e ha successivamente conseguito un master in storia all'Università di Cambridge. Come giornalista si occupa di esteri, coprendo tutte le principali notizie internazionali per i telegiornali.
Numero di catalogo 84.127. Numero di catalogo 84.128, durata 404 minuti.
Siri Astved, L'estate senza uomini, Einaudi 2012. Boris, insigne neuroscienziato newyorkese, si è concesso una pausa, vale a dire un amante più giovane, e la moglie Mia, poetessa e filosofa, l'ha presa male ed è finita in ospedale con una diagnosi di psicosi reattiva breve. Uscita dall'ospedale, Mia non se la sente di tornare nella casa disertata dal marito e decide così di allontanarsi per qualche tempo da New York per andare a trovare la madre, che abita in una struttura residenziale per anziani a Bonden, Minnesota, la cittadina dove Mia è nata e cresciuta. Comincia così questa inconsueta storia di una convalescenza, la convalescenza di una donna che, sperimentando un'estate senza uomini, riscopre in una realtà provinciale apparentemente squallida e monotona un mondo di relazioni umane ancora più ricco e coinvolgente di quello a cui era abituata nella sua sofisticata vita di intellettuale metropolitana. Non si pensi però a un'ingenua riscoperta delle radici, perché lo sguardo posato da Siri Astved sulla provincia americana non ha nulla di idilliaco. Le tenere adolescenti che studiano poesia sottopongono le compagne a raffinate torture psicologiche. Le arzille vecchiette ricoverate in ospizio coltivano divertimenti segreti e le simpatiche famigliole nelle loro villette suburbane sono lacerate da violenti diverbi. In questo mondo apparentemente mansueto ma intimamente turbolento, Mia irrompe come una sorta di deus ex machina, suscitando confidenze, svelando intrighi e risolvendo conflitti, e da questo mondo in cambio riceve una nuova consapevolezza di sé. Abituata a considerarsi bella e intelligente, Mia si scopre anche umana e autonoma, e soprattutto degna di essere amata. L'estate senza uomini finisce così per rivelarsi un sorprendente romanzo d'amore, un'intensa e raffinata meditazione narrativa sulla più irrazionale, incoerente, profonda e persistente delle forme di convivenza umana, il matrimonio. Siri Astved, Siri, S-I-R-I, Astved, H-U-S-T-V-E-D-T. È nata nel 1955 in Minnesota. Ha studiato alla Columbia University. È autrice di La benda sugli occhi, The Enchantment of Lily Doll e, per Einaudi, Quello che ho amato, Elegia per un americano e La donna che trema. Vive a Brooklyn con suo marito, Paul Oster.
Numero di catalogo 84.128. Numero di catalogo 84.158, durata 223 minuti.
Don Andrea Gallo. Se non ora, adesso. Edizione Chiare Lettere 2011. Le nuove generazioni non hanno bisogno di maestri, ma di testimoni. Nessuna predica, solo esempi. Don Gallo racconta episodi di vita vissuta, l'adolescenza, la mamma, i suoi incontri e battaglie. E si appella alla voglia di reagire dei giovani e delle donne. A cominciare dal sesso, che non deve essere un'arma del potere per sfruttare e discriminare, complici la Chiesa e questa politica, ma una spinta a essere se stessi e a stare bene con l'altro. Prima viene l'etica, poi la fede, dice Don Gallo. Anche in famiglia, nella strada, sul lavoro. Ogni giorno. Allora il disagio di chi non è omologato, degli ultimi e dei diversi, non sarà più un problema di ordine pubblico, piuttosto un'occasione di confronto, una questione sociale e umana che riguarda tutti. La forza eversiva del Vangelo è in un'idea di cittadinanza ricostruita a partire dall'incontro con gli altri, in pace, per un cammino veramente liberatorio a fianco dei più oppressi. Don Andrea Gallo, Genova, 18 luglio 1928, venne attratto fin da piccolo dalla spiritualità dei salesiani di San Giovanni Bosco ed entrò nel 1948 al loro noviziato a Varazze, proseguendo poi a Roma il liceo e gli studi filosofici. Nel 1953 chiede di partire per le missioni e viene mandato in Brasile, a San Paolo, dove compie gli studi teologici. La dittatura che vigeva in Brasile lo costringe però, in un clima per lui insopportabile, a ritornare in Italia l'anno dopo. Continua gli studi a Ivrea e viene ordinato presbitero il 1 luglio 1959. Un anno dopo è inviato come cappellano alla nave scuola Garaventa, noto riformatorio per i minori. Lì introduce un'impostazione educativa diversa, cercando di sostituire i metodi unicamente repressivi con una pedagogia della fiducia e della libertà. Nel 1964 decide di lasciare la congregazione salesiana e chiede di entrare a far parte della diocesi genovese. Dopo un breve periodo a Capraia, viene destinato in qualità di viceparroco alla parrocchia del Carmine di Genova, dove rimane fino al 1970. Anno in cui il cardinale Giuseppe Siri lo trasferisce nuovamente a Capraia. Le sue prediche danno troppo fastidio. Il provvedimento dell'arcivescovo Siri provoca nella parrocchia e nella città un movimento di protesta. La curia non torna indietro, ma Don Gallo non obbedisce. Qualche tempo dopo viene accolto dal parroco di San Benedetto al Porto, Don Federico Rebora, e insieme a un piccolo gruppo dà vita alla comunità di San Benedetto al Porto. Da allora si è impegnato sempre di più per la pace e nel recupero degli emarginati, chiedendo anche la legalizzazione delle droghe leggere. Sin dal 2006 appoggia attivamente il movimento No dal Molin di Vicenza, che si oppone alla costruzione di una nuova base militare USA a Vicenza. Nell'aprile del 2008 aderisce idealmente al V2 Day organizzato da Beppe Grillo. Il 27 giugno 2009 Don Gallo partecipa al Genova Pride 2009, lamentando le incertezze della Chiesa Cattolica nei confronti degli omosessuali. Don Gallo ha anche tenuto l'orazione funebre al funerale di Fabrizio De André nel 1999 e di Fernanda Pivano nel 2009. Nel 2009 gli è stato assegnato il premio Fabrizio De André. Il 15 agosto 2011 viene premiato come personaggio gay dell'anno edizione 2011 per testimoniare la sua vicinanza a chi lotta contro qualsiasi discriminazione sessuale. I suoi libri principali: L'inganno droga, Sensibili alle foglie, 1998, Angelicamente anarchico, con la prefazione di Vasco Rossi, Mondadori 2005. Con Guido Rodriguez e Adalgiso Amendola, Il cantico dei drogati, L'inganno della droga nella società delle dipendenze, Sensibili alle foglie, 2005. Con Federico Traversa, Io cammino con gli ultimi, Cinaschi Edizioni, 2007. con Federico Traversa, In viaggio con Don Gallo, Cinaschi Edizioni 2008. Così in terra come in cielo, Mondadori 2010. Con Loris Mazzetti sono venuto per servire, Aliberti 2010. Con Federico Traversa, E io continuo a camminare con gli ultimi, Cinaschi Edizioni 2011. Di sana e robusta costituzione, Aliberti 2011. Nel 2011 ha partecipato come voce narrante allo spettacolo Io non taccio, tratto dalle prediche di Savonarola, DVD prodotto da Promo Music, testi di Stefano Massini, musiche di Valentino Corvino.
Numero di catalogo 84.158. Numero di catalogo 84.167. Durata 849 minuti.
Nemesi di John Nesbo, PM Edizioni 2007. Una rapina finita in tragedia in una banca di Oslo, non è il solo caso che il detective Harry Hall si trova tra i piedi. Perché la vecchia fiamma con cui ha passato la notte giace senza vita nel suo letto con un foro di proiettili alla tempia, mentre lui, in preda ai postumi della sbornia, non ricorda assolutamente nulla di quanto accaduto. Quando una mail anonima lo accusa di essere coinvolto nella morte della donna, Harry capisce che qualcuno sta cercando di incastrarlo. John Nesbo, Oslo 1960, musicista rock e giornalista, è uno dei più grandi scrittori di crime al mondo. I suoi romanzi con protagonista il detective Harry Hall, specializzato in omicidi seriali, sono stati tradotti in più di 40 paesi e hanno venduto 11 milioni di copie. In Italia sono stati pubblicati Il Pettirosso, Nemesi, La Stella del Diavolo, La Ragazza Senza Volto, L'Uomo di Neve, tutti per PM, Il Leopardo e lo Spettro, Einaudi. L'Uomo di Neve, vincitore nel 2007 del Norwegian Bookseller Prize, diventerà un film diretto da Martin Scorsese. www.johnnesbo.com.
Numero di catalogo 84.167. Numero di catalogo 84.175. Durata 1804 minuti.
Diana Gabaldon. Tamburi d'autunno. Tea 2010. Tutto ha avuto inizio in Scozia, nel 1945, quando un cerchio di pietre, magica porta sul passato, ha catapultato Clay Randall nell'Inghilterra del XVIII secolo, dove ha conosciuto il nobile scozzese Jamie Fraser e tra i due giovani è scoppiata una travolgente passione divenuta ormai leggenda. Ora a Claire si affianca un'altra protagonista, altrettanto determinata e affascinante, Rihanna, figlia di Claire e Jamie, cresciuta nell'America del XX secolo. Rihanna, giunta a conoscenza di un terribile segreto sulla sorte dei suoi genitori, non esita ad attraversare il cerchio, tuffandosi nell'ignoto per cambiare il corso del destino, anche se questo significa lasciare Roger, l'uomo che ama. Ma nel passato si possono anche fare brutti incontri e Brianna finirà ben presto in mani assai pericolose. Non sa però che Roger, disposto a tutto pur di seguirla, ha attraversato il cerchio poco dopo di lei. Dovrà solo trovarla prima che sia troppo tardi, per lei e per i suoi genitori. Diana Gabaldon. Diana. D-I-A-N-A. Gabaldon. G-A-B-A-L-D-O-N. È laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Claire Randall, pubblicata in Italia da Corbaccio, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Tamburi d'autunno è il sesto episodio della saga. Il suo indirizzo internet è www.dianagabaldon.com.
Numero di catalogo 84.175. Numero di catalogo 84.179, durata 1.520 minuti.
Nevi infuocate di Diana Gabaldon, edizioni Tea 2, 2010. 1772, nella Carolina del Nord, alla vigilia della rivoluzione americana, la situazione è sempre più insostenibile. A Boston si muore per le strade e nelle campagne si appicca fuoco alle case isolate. La colonia è in fermento, il governatore Josiah Martin ha bisogno di qualcuno che tenga unito il paese, riesca a placare il risentimento dei coloni e garantisca la sicurezza del re e della corona. Per questo si rivolge a James Fraser, che ormai è un pilastro della comunità, rispettato da tutti. L'unico problema è che Claire, sua moglie, è una viaggiatrice nel tempo, così come sua figlia Brianna e il genero Roger. E Brianna, che conosce il futuro, gli ricorda che il 18 aprile di 3 anni dopo, nel 1775, la miccia della rivoluzione verrà accesa e dopo una lunga e sanguinosa guerra le colonie otterranno l'indipendenza, mentre quanti resteranno fedeli al re verranno uccisi o esiliati. Due prospettive che non piacciono molto a James né alla sua famiglia. Diana Gabaldon è laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Claire Randall, pubblicata in Italia da Corbaccio, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Nevi infuocate è il 10° episodio della saga di Claire Randall. Il sito internet è www.dianagabaldon.com.
Numero di catalogo 84.179. Numero di catalogo 84.180, durata 1.863 minuti.
Diana Gabaldon, Cannoni per la libertà, Tea 2010. Al Fraser's Ridge, nei territori d'oltreoceano della corona britannica, la vita è sempre più difficile nonostante gli sforzi di Claire e James. Claire cerca di riprendersi dalla brutta avventura del rapimento subito da parte del misterioso indiano Wendigo, un altro viaggiatore nel tempo, e Jamie, alla vigilia della rivoluzione americana, deve barcamenarsi fra la sua adesione alla causa indipendentista e la sua lealtà verso gli inglesi. Mentre continuano le peripezie dei protagonisti, fra cui addirittura un'accusa di omicidio che porta Claire in prigione e un sospetto di infedeltà coniugale che grava su James, si svolge la prima battaglia fra ribelli e lealisti che viene vinta dai primi, ma i coniugi Fraser non riescono a rallegrarsene. Su di loro infatti grava un incubo che viene dal futuro. Un ritaglio della Wilmington Gazette del 13 febbraio 1776 in cui si annuncia la morte di Jamie e della sua sposa, deceduti il 21 gennaio di quello stesso anno nell'incendio della loro casa. Diana Gabaldon, Diana, D-I-A-N-A, Gabaldon, G-A-B-A-L-D-O-N, È laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Claire Randall, pubblicata in Italia da Corbaccio, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Cannoni per la libertà è l'11° episodio della saga di Claire Randall.
Numero di catalogo 84.180. Numero di catalogo 84.181, durata 1.851 minuti.
Diana Gabaldon, Destini incrociati, la saga di Claire Randall. Thea, 2010. 1777. La ribellione dei coloni americani sta raggiungendo l'apice e Jamie e Claire sanno che il loro destino è apparentemente segnato. Stare dalla parte dei rivoltosi vincitori non garantisce la salvezza ai Fraser e Jamie è terrorizzato all'idea di uno scontro a fuoco con il giovane William, suo figlio illegittimo e ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Forse l'unica speranza è tornare a Lallybroch, dove, a 2 secoli di distanza, vivono Roger e Brianna. Nel caos della guerra, però, non è per nulla facile trovare una via sicura e nemmeno Claire, viaggiatrice nel tempo, è in grado di prevedere la tragedia che potrebbe separarla per sempre da Jamie. Nel frattempo, nell'apparente tranquillità del XX secolo, Brianna trova in casa una cassetta con le lettere dei suoi genitori e insieme a Roger legge angosciata le peripezie in cui stanno incorrendo Jamie e Claire e che, paradossalmente, potrebbero rovesciarsi sul presente e costituire una minaccia per la loro famiglia. Diana Gabaldon. Diana. D-I-A-N-A. Gabaldon. G-A-B-A-L-D-O-N. È laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Claire Randall, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Destini incrociati è il 12° episodio della saga di Claire Randall.
Numero di catalogo 84.181. Numero di catalogo 84.182. Durata 1.436 minuti.
Diana Gabaldon. Il prezzo della vittoria. Thea 2, 2012. Brianna e Roger sono tornati nel futuro con i loro bambini e si sono trasferiti a Lallybroch, terra di Jamie, l'affascinante scozzese di cui si è innamorata Claire, madre di Brianna. Qui scoprono alcune lettere scritte 200 anni prima da Claire e Jamie e vengono così a sapere che entrambi sono scampati all'incendio che aveva spinto Brianna ad attraversare il cerchio di pietre. Nel frattempo, Jamie e Claire, che si trovano in una colonia della North Carolina, decidono di far ritorno in Scozia. Tra navi corsare, corvette della marina e battaglie navali, sono però costretti a rimandare la traversata e a prendere parte attivamente alla ribellione che divampa contro la madrepatria. Per quanto Claire conosca in anticipo l'esito della guerra che sconvolge le colonie americane, non può sapere quale sarà il prezzo di quella libertà tanto agognata, il prezzo della vittoria. Diana Gabaldon, Diana, D-I-A-N-A, Gabaldon, G-A-B-A-L-D-O-N, è laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Claire Randall, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Il prezzo della vittoria è il 13° episodio della saga di Claire Randall. www.dianagabaldon.com.
Numero di catalogo 84.182. Numero di catalogo 84.257, durata 875 minuti.
Filippa Gregory, La signora dei fiumi, edizione Sperling & Kufer 2012. Con La signora dei fiumi, l'indiscussa regina del romanzo storico Filippa Gregory firma l'ultimo imperdibile capitolo della trilogia delle Due Rose, e ci racconta con la consueta maestria le turbolente vicende che preparano la tragica fine del regno dei Lancaster e l'ascesa al trono di Edoardo IV e sua moglie Elisabetta Woodville, delineando l'indimenticabile ritratto di un personaggio assolutamente straordinario, la duchessa Jacquette di Lussemburgo, madre di Elisabetta, maga, alchimista e veggente, una donna ribelle, spregiudicata e finora ingiustamente dimenticata. Francia 1430. Jacquette di Lussemburgo è una dei discendenti dei duchi di Borgogna, la cui stirpe si dice abbia ereditato il dono della preveggenza dalla mitica capostipite Melusina, divinità del fiume, in grado di leggere il futuro nello scorrere delle acque. Jacquette è poco più di una bambina quando viene data in sposa al duca di Bedford, che, convinto dei suoi poteri divinatori, la introduce al misterioso mondo dell'alchimia. Ma il destino ha in serbo altro per lei. Quando all'età di 19 anni la duchessa si ritrova prematuramente vedova, sfidando qualunque convenzione, si unisce in seconde nozze al ciambellano del marito, Richard Woodville, un giovane di belle speranze e di umili origini, al quale già da tempo la legava un amore segreto e proibito. Grazie all'ambizione di lui e al proprio fascino e carisma, in breve tempo Jacquette conquista un posto di primo piano alla corte dei Lancaster. Ma sono anni turbolenti e sanguinosi. Jacquette sente che la famiglia rivale, gli York, capeggiati dal temibile duca Riccardo, si fa sempre più pericolosa e minaccia di distruggere l'intero regno. Jacquette combatte per il suo re, per la sua regina e per sua figlia, Elisabetta Woodville, per la quale prevede un destino straordinario e inatteso. Un capovolgimento di fortuna, il trono d'Inghilterra e la bianca rosa di York. Filippa Gregory ci fa entrare in un racconto potente, carico di passione e leggenda, in cui storia e magia si fondono in una narrazione suggestiva e affascinante come poche. Filippa Gregory, P-H-I-L-I-P-P-A, G-R-E-G-O-R-Y, scrittrice e giornalista radiotelevisiva, è laureata in letteratura settecentesca all'Università di Edimburgo e vive al nord dell'Inghilterra con la famiglia. Sperling & Kufer ha pubblicato tutti i suoi romanzi, inclusi i primi due volumi della serie de La guerra delle due rose, La regina della rosa bianca e La regina della rosa rossa, e i romanzi dedicati alla dinastia dei Tudor, tra i quali L'altra donna del re, da cui è stato tratto l'omonimo film con Scarlett Johansson e Natalie Portman. www.filippagregory.com.
Numero di catalogo 84.257. numero di catalogo 84.259, durata 717 minuti.
John Updike, Le streghe di Eastwick, Guanda 2008. Sono belle e pericolose, tutte e tre. Divorziate, sono attorniate da uomini e da amanti, e ovviamente sono capaci di qualunque prodigio, perché sono tre streghe. Alexandra, Jane e Suki vivono in una cittadina del New England, circondate dai pettegolezzi, ma non hanno nessuna voglia di nascondersi o di limitare il loro desiderio di avventura e trasgressione. Alexandra scolpisce piccole bambole, le sue puppine. Jane suona il violoncello. Suki scrive per il quotidiano locale, ma nessuna esita a usare i propri poteri per scatenare improvvise tempeste o trasformare palle da tennis in rane o sedurre i maschi della loro piccola città. Finché non compare in scena un uomo che non si aspettavano e che sconvolge le loro esistenze di streghe un po' annoiate. Si chiama Daryl Van Horn, viene da Manhattan ed è tanto affascinante quanto misterioso. Nelle sue manie e nei suoi comportamenti sempre sopra le righe, nel giro di poche settimane, la casa che Van Horn sta ristrutturando diventa la sede di incontri sessuali a quattro, un menage torbido e spregiudicato che alla lunga scatena nelle tre amiche gelosie e invidie reciproche. Quando poi una quarta e più giovane donna trova spazio entro le attenzioni dell'uomo misterioso, la situazione precipita in modo tumultuoso, rivelando tutti i terribili poteri delle streghe di oggi. Senza abbandonare la provincia americana che costituisce il terreno su cui sono germogliate tutte le sue storie migliori, John Updike si affida in questo romanzo a figure femminili originali e imprevedibili, come solo tre streghe possono essere. Sesso, passioni e dintorni continuano ad essere il centro di gravità di tutte le vicende della narrazione, ma la dimensione magica le inquadra in una prospettiva del tutto nuova, in precario equilibrio tra lucidità e follia, tra inconcepibile malvagità e fin troppo concepibili paure quotidiane. John Updike, John, J-O-H-N, Updike, U-P-D-I-K-E, è nato a Shillington, in Pennsylvania, ma vive dal 1957 nel Massachusetts. Ha esordito nel 1959 con Festa all'ospizio. Romanziere, poeta e critico, ha ottenuto numerosi premi come il Pulitzer e l'American Book Award e riscuote un vasto e costante successo di pubblico. Tra i suoi libri, Corri, Coniglio, Nella fattoria, Coppie, Nello splendore dei gigli, Sogni di golf, Verso la fine del tempo, Una storia in Danimarca, Terrorista e Villaggi, tutti pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 84.259. Numero di catalogo 84.279, durata 641 minuti.
Wolf Dorn, la psichiatra. Sarà la verità a trovare te. Thea, 2012. Stanza numero 7. Ogni paziente ha un odore. È un odore acre, penetrante. È l'odore della paura. Ma questa volta è diverso, perché questa volta la psichiatra sa che la paura della paziente diventerà anche la sua. Lavorare in un ospedale psichiatrico è difficile. Ogni giorno la dottoressa Ellen Roth si scontra con un'umanità reietta, con la sofferenza più indicibile, con il buio della mente. Tuttavia, a questo caso non era preparata. La stanza numero 7 è satura di terrore. La paziente rannicchiata ai suoi piedi è stata picchiata, seviziata. È chiusa in se stessa, mugola, parole senza senso. Dice che l'uomo nero la sta cercando. La sua voce è raccapricciante, la voce di una bambina in un corpo di donna. Le sussurra che adesso prenderà anche lei, Ellen, perché nessuno può sfuggire all'uomo nero. E quando il giorno dopo la paziente scompare dall'ospedale senza lasciare traccia, per Ellen incomincia l'incubo. Nessuno l'ha vista uscire, Nessuno l'aveva vista entrare. Ellen la vuole rintracciare a tutti i costi, ma viene coinvolta in un macabro gioco da cui non sa come uscire. Chi è quella donna? Cosa le è successo? E chi è veramente l'uomo nero? Ellen non può fare altro che tentare di mettere insieme le tessere di un puzzle diabolico, mentre precipita in un abisso di violenza, paranoia e angoscia. Eppure sa che alla fine tutti i nodi verranno al pettine. Wolf Dorn? Wolf. W-U-L-F. Dorn. D-O-R-N. È nato nel 1969. Ha studiato lingue e per anni ha lavorato come logopedista per la riabilitazione del linguaggio in pazienti psichiatrici. Vive vicino a Ulm, in Germania. Dopo aver scritto alcuni racconti, si è dedicato alla stesura della psichiatra, che è stato un grande bestseller internazionale. Presso Corbaccio è apparso il suo secondo romanzo, Il superstite.
Numero di catalogo, 84.279. Numero di catalogo 84.300, durata 570 minuti.
Giovanni Floris, decapitati. Perché abbiamo la classe dirigente che non ci meritiamo. Rizzoli, 2011. La nostra classe dirigente non ci piace più e non solo a noi. Sono stati sfiduciati dalla stampa mondiale, dal mercato. E a guardarli in faccia si nota che sono piuttosto sfiduciati loro stessi. Suonano lontane le parole di Alcide De Gasperi: «Badate che nella vita pubblica non importerà tanto quello che voi direte, ma quello che voi sarete». In questi 60 anni, chi lo ha ascoltato? In pochi tra i politici di oggi. Ed in pochi anche tra noi cittadini, che in qualche modo li abbiamo scelti e tollerati. Ora i nostri capi si stanno incamminando sul viale del tramonto ed è una vera e propria emorragia. Politica, economia, cultura. Da dove viene la crisi di leadership che ha letteralmente decapitato l'Italia? Alla ricerca di spiegazioni, esempi, idee, Giovanni Floris si imbarca in una incredibile avventura nella storia della nostra Repubblica. Osserva le eterne dicotomie d'Italia, incarnate tanto da Cavour e Garibaldi quanto da Agnelli e Marchionne o da Totti e Baggio. Analizza capi del male come Totò Riina e capi del bene dal carisma universale come Giovanni Paolo II. Ci ricorda le volte in cui ci siamo affidati sbagliando all'uomo del destino e quelle invece in cui abbiamo messo sul ponte di comando leader normali, i De Gasperi e i Pertini, i Ciampi e gli Amato, che magari, senza emozionarci tanto, hanno saputo tirarci fuori da momenti di crisi gravissima. Non ci serve un uomo della provvidenza, suggerisce Floris, ci serve una nuova classe dirigente tutta intera. Purtroppo la stiamo cercando nel posto sbagliato, sui blog, nei meandri di uno sterile dibattito sulle nuove generazioni, o peggio che mai in televisione. Ma i capi del futuro sono altrove, tra i personaggi di seconda fila che suggeriscono le risposte giuste ai politici, tra i giovani che abbiamo fatto scappare all'estero, tra quelli che non sgomitano, che aspettano, che intanto lavorano. Siamo ancora capaci di riconoscerli? Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967. Giornalista dal 1995, ha seguito come inviato del giornale Radio Rai i maggiori avvenimenti di politica, esteri ed economia. Ha condotto Radio Anch'io, è stato corrispondente dagli Stati Uniti nel 2002. È autore e conduttore di Ballarò, quest'anno alla 10ª edizione. Vincitore di numerosi premi, tra cui Saint Vincent, Premiolino, Flaiano, Guidarello e Il Samorante. I suoi ultimi bestseller pubblicati da Rizzoli sono La fabbrica degli ignoranti, 2008, Ora in Burr, Separati in patria, 2009, Zona retrocessione, 2010.
Numero di catalogo 84.300. Numero di catalogo 84.304. Durata 436 minuti.
Tu la pagarás di Marilou Oliva. Elliott Edizioni, 2010. Bologna. È quasi finita la notte quando, in una sala da ballo di salsa, viene ritrovato il cadavere di un uomo, Tomás Delgado, barista del locale e inguaribile sciupafemmine. Le modalità dell'assassinio fanno pensare a una sorta di delitto rituale, ma non c'è traccia dell'arma del delitto. Un candelabro. I potenziali indiziati sono molti, prima tra tutti la guerrera, fidanzata di Tomás e abituale frequentatrice del posto. Disincantata, impulsiva, un po' vanitosa e un po' maschiaccio, la guerrera è vera salsera, uno spirito combattivo. Di giorno lavora presso la redazione garage di un giornale diretto da un becero individuo e, oltre alla salsa, ha due grandi passioni, Dante Alighieri e le patatine fritte. Vive con Catalina, l'amica cartomante, appassionata come lei di balli latinoamericani e santeria. Le indagini vengono condotte dall'ispettore Basilica e si incrociano con quelle della stessa guerrera che lo guida nel mondo della salsa, svelandogliene fascino e incoerenze, verità e mistero. Nel frattempo, un altro cadavere viene ritrovato nella campagna emiliana, una nuova vittima legata all'ambiente dei locali di salsa. E così, tra insegnanti di danza, animatori pugliesi che si spacciano per latinoamericani, ballerine bellissime e signore ambigue, esibizionisti, suggestivi e arcaici rituali religiosi, storie di sesso torbido, gelosie, superstizioni, l'ispettore Basilica si trova catapultato in un mondo per lui sconosciuto e pressoché incomprensibile. Però, in qualche modo, proprio dagli Orishas, gli dei della santeria cubana, quando tutte le piste sembrano condurre solo a un vicolo cieco, verrà un aiuto inaspettato che porterà Basilica di fronte a una verità sorprendente. Tu la pagarás. È una storia irresistibile e sensuale di morte e salsa, un giallo coinvolgente e appassionante che conferma Marilou Oliva come una delle voci più interessanti e originali del noir italiano degli ultimi anni. Marilou Oliva vive a Bologna, dove è nata. Scrive per riviste letterarie e web magazine, tra cui Thriller Magazine e Carmilla. Per Perdisa Pop è uscito nel 2009 il suo romanzo d'esordio, Repetita.
Numero di catalogo 84.304. Numero di catalogo 84.305, durata 297 minuti.
Simona Azzori. Cosa ti manca per essere felice? Mondadori 2011. Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che c'è? Spesso i limiti non sono reali. I limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda. Dobbiamo fermarci in tempo prima di diventare quello che gli altri si aspettano che siamo. È nostra responsabilità darci la forma che vogliamo, liberarci di un po' di scuse e diventare chi vogliamo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo o alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi così, se sei fragile o una roccia, se sei biondo o hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a terra o guardi il mondo dalle profondità più inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è l'unica cosa che ci accomuna tutti. Tutti siamo diversi e meno male. Altrimenti vivremmo in un mondo di formiche. Non c'è nulla che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto per farlo. Io tengo il microfono con i piedi, altri con le mani, altri ancora lo tengono sull'asta. Sta a noi trovare il modo giusto per noi. Io credo nella legge dell'attrazione, quello che dai, ricevi. Se trasmetti amore, attenzione, serenità, se guardi alla vita con uno sguardo costruttivo, se scegli di essere attento agli altri e al loro benessere, se conservi le cose che ami e lasci scivolare via quelle negative, la vita ti sorriderà. Se avessi avuto paura, sarei andata all'indietro, invece che avanti. Se mi fossi preoccupata, mi sarei bloccata, non mi sarei buttata, avrei immaginato foschi scenari e mi sarei ritirata. Invece, ho immaginato. Adesso sono felice, smodatamente, spudoratamente felice. Ed è una gioia raccontarla, questa mia felicità. Simona. Simona Azzori, 1974. Nata senza le braccia, è una pittrice e ballerina di successo. È stata ambasciatrice per la danza nel Giubileo del 2000 e protagonista della cerimonia di apertura delle Paraolimpiadi di Torino nel 2006. Ha danzato al Roberto Bolle & Friends, al Teatro Antico di Taormina e alla Fenice di Venezia. Nell'ottobre 2009 è nato il Simona & Friends, nel quale Simona si esibisce accanto a star internazionali della danza. Laureata in Visual Arts, coi suoi dipinti partecipa a mostre collettive e personali in tutto il mondo. Da alcuni anni conduce incontri motivazionali presso aziende, scuole e associazioni.
Numero di catalogo 84.305. Numero di catalogo 84.311, durata 628 minuti.
Alessandro Zaccuri, Dopo il miracolo, Mondadori 2012. Nei primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II, in un clima di rinnovato fervore spirituale e di risveglio delle vocazioni, il seminario della Vrezza è teatro di eventi misteriosi. Prima il giovane Beniamino viene trovato impiccato alla cancellata. È l'alba del 13 maggio 1985, giorno della Madonna di Fatima, e Beniamino è l'ultimo dei 12 figli voluti dal religiosissimo imprenditore Attilio De Fanti per rispettare un voto alla Madonna. Nelle mani dell'ispettore Canova resta il messaggio lasciato dal suicida, che getta ombre sull'integrità del padre. Qualche settimana più tardi una curiosa comitiva guidata da una donna pianta un tendone davanti alla Vrezza, dando vita a un pellegrinaggio che sembra un assedio. Maria Sole vuole stanare Don Alberto, brillante e irregolare teologo fuggito da Roma e da una prestigiosa cattedra alla Lateranense, come fosse inseguito da un segreto. Che cosa sta succedendo in quel tranquillo angolo di provincia, dove persone dalle esperienze più varie hanno deciso di consacrare la loro esistenza alla fede? Pagina dopo pagina scopriamo le risposte, ma intanto altre domande, più profonde, si fanno strada dentro di noi. È possibile vincere la morte? Chi ha il potere di farlo? C'è ancora posto, oggi, per i miracoli? Don Alberto crede di no, Maria Sole crede di sì. Lui è razionale fino allo scetticismo, perché il dubbio non è mai un peccato. Lei è un'ex sessantottina, passata dalla contestazione alla fede cattolica con la stessa ingenuità. A unirli e a separarli è il momento in cui una bambina che sembrava morta ha riaperto gli occhi. Teso e avvincente come un giallo, Dopo il miracolo è anche un sorprendente romanzo corale, ricco di personaggi vividi e di episodi sottilmente comici. Perché tragica ed esilarante in modo inestricabile si rivela, sempre, l'umanità più autentica. Con grazia e con coraggio, Alessandro Zaccuri ci conduce nel cuore di quella assidua, ineludibile interrogazione del mistero che è Dio, nelle mani degli uomini. Alessandro Zaccuri, La Spezia, 1963, è giornalista del quotidiano Avvenire. Con Mondadori ha pubblicato i romanzi Il signor figlio, 2007, premio Selezione Campiello, e Infinita notte, 2009. È inoltre autore di saggi sui temi dell'immaginario contemporaneo, tra cui In terra sconsacrata, Bompiani 2008. Vive e lavora a Milano.
Numero di catalogo 84.311. Numero di catalogo 84.320, durata 805 minuti.
Katie Hickman, Il giardino delle favorite. Garzanti, 2009. Oxford, Biblioteca Bodleiana. Elizabeth Staveley non crede ai suoi occhi quando trova il frammento di una lettera vecchia 400 anni. Racconta una storia rimasta nascosta per secoli, che conduce nei quartieri segreti di Istanbul. Costantinopoli, 1599. Inglesi, francesi e veneziani competono per rafforzare le relazioni diplomatiche e commerciali con il nuovo sultano. Paul Pindar è un ricco mercante in missione per conto della regina d'Inghilterra. Mentre procedono i negoziati, viene a sapere che nell'harem ci sarebbe una nuova schiava dai capelli biondi e dalla pelle di luna. Che sia Celia, la sua promessa sposa, che lui crede ormai morta da tempo. Paul deve scoprire la verità. Ma penetrare nelle stanze proibite del palazzo è quasi impossibile e molto pericoloso perché dietro le porte dell'harem si nascondono segreti e rivalità capaci di uccidere. Katie Hickman. Katie, K-A-T-I-E, Hickman, H-I-C-K-M-A-N. Figlia di diplomatici, ha trascorso 25 anni della sua vita fra Europa, Medio Oriente e America Latina. Ora vive a Londra con i due figli e il marito, il filosofo A.C. Grayling. È autrice di libri storici di grande successo che sono stati a lungo in vetta alle classifiche inglesi, vendendo oltre 300.000 copie. Il suo primo romanzo, The Quetzal Summer, inedito in Italia, è stato finalista al prestigioso Sunday Times Young British Writer of the Year Award.
Numero di catalogo 84.320. Numero di catalogo 84.331, durata 135 minuti. Massimo Cacciari, Doppio ritratto, edizione Adelphi, 2012. I maggiori fabbri del volgare europeo, del parlar nostro, quello pittorico Giotto e quello letterario Dante, si incontrano nella figura di San Francesco, quasi che il nuovo linguaggio nascesse precisamente dalla necessità di confrontarsi con essa e di rappresentarla. Ma all'incontro si viveva un conflitto. Le loro interpretazioni della rivoluzione francescana divergono radicalmente e per aspetti essenziali giungono fino a tradire la straordinarietà dell'annuncio del crocefisso di Assisi. Eppure è proprio nel gioco di queste contraddizioni e di questi tradimenti che si va affermando quello spirito che segnerà la nascita della nuova Europa. Massimo Cacciari è nato a Venezia nel 1944 ed è docente presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano. È autore di numerosi volumi. Tra di essi, quelli che più ne hanno segnato la ricerca sono Crisis, Feltrinelli, Milano, 1976, Drama e duelo, Technos, Madrid, 1989, Dran, Meridien de la Décision, L'Éclat, Parigi, 1992, presso Adelphi, Dallo Steinhoff, 1980, nuova edizione riveduta, 2005, Icone della legge,
1985, nuova edizione 2002. L'angelo necessario, 1986, nuova edizione ampliata, 1992. Dell'inizio, 1990, nuova edizione 2001. Il dittico sull'idea di Europa, che comprende Geofilosofia dell'Europa, 1994, nuova edizione riveduta ed ampliata 2003, e L'Arcipelago, 1997, nuova edizione riveduta 2005. Della cosa ultima, 2004, Tre icone, 2007, e Amletica, 2009. Numero di catalogo, 84.331. Numero di catalogo 84.332, durata 545 minuti.
La canzone del giardiniere di Kalpana Swaminathan, Kowalski Editore, 2010. Tutti odiavano il signor Rao, un uomo infido e capace di tirare fuori il peggio da ciascuno dei condomini, per starsene poi a guardarli sprofondare nelle calunnie, gongolante. Karunakar Rao era un uomo dall'aspetto innocuo, ma dal potere devastante. Più che cattivo, perfido. Ciononostante, malgrado tutti gli abitanti dell'ala A del condominio Utkrusha avessero almeno una buona ragione per volerlo morto, quando il suo corpo esanime venne trovato nell'ascensore, una cappa oscura piombò sul palazzo e nessuno di loro riuscì a gioire di quella liberazione. È la nipote di Miss Lally, la detective in pensione della omicidi di Bombay, a raccontare con molta immaginazione e un pizzico di logica le vicende degli ultimi due mesi dell'Utkrusha, nel quale abitano anche loro. L'aspirante scrittrice batte a macchina su una Brother la storia di come il signor Rao avesse continuato a seminare zizzania con la solita ostinazione e una rinnovata caparbietà. Le molte voci del condominio fanno eco alle mille storie di Bombay, con le cangianti contraddizioni della città, in cui i mendicanti sanno come salvarsi la pelle scampando alle offerte dei benefattori europei. Le donne muoiono uccise per la dote nell'omertà domestica, e le tradizioni e il conformismo possono ancora più di ogni legge. Sono proprio le voci degli abitanti dell'Utkrusha che si accavallano come in un coloratissimo radiodramma a permettere a Lally, la detective sessantenne con una passione per la cucina e compassione per i criminali, a ricostruire il percorso omicida che appare ispirato alla canzone del giardiniere, una geniale filastrocca nonsense di Lewis Carroll. Una nuova indagine per Miss Lally, un'intrigante detection story in cui il microcosmo del palazzo fa da prisma una Bombay insolita tra il folklore e il giallo più classico. Kalpana Swaminathan, 1956, medico e scrittrice, vive e lavora a Bombay, inesauribile fonte di ispirazione per il suo lavoro letterario. Già autrice di libri per bambini e di una raccolta di racconti polizieschi, scrive per periodici indiani recensioni e articoli sotto lo pseudonimo di Kalpish Ratna. Il primo romanzo della serie con protagonista Miss Lally è Sapori assassini a Bombay, Kowalski, 2009.
Numero di catalogo 84.332. Numero di catalogo 84.334, durata 630 minuti.
Madeleine Wickham, meglio nota come Sophie Kinsella, la compagna di scuola, Mondadori 2011. Maggie, Roxanne e Candice, più o meno coetanei, lavorano in un'importante rivista di Londra e per nulla al mondo rinuncerebbero al loro rito. Una volta al mese si ritrovano al Manhattan Bar, dove tra un cocktail e l'altro si confrontano in un frizzante teatrino di chiacchiere e confidenze. Sembrano donne pienamente realizzate, così padrone di sé nel lavoro e nel privato, ma dietro le apparenze, ognuna di loro recita una parte, nascondendo alle altre aspetti importanti della propria vita. E quando durante uno degli incontri al Manhattan Bar all'improvviso compare Ether, ex compagna di scuola di Candice, la situazione prende una piega inaspettata. Chi è? Perché Candice è tanto turbata da una ragazza che aveva perso di vista da anni? E soprattutto, che effetto avrà sul suo rapporto con Maggie e Roxanne? Madeline Wickham. Madeline. M. A. D. E. L. E. I. N. E. Wickham. W. I. C. K. H. A. M. È il vero nome di Sophie Kinsella, Londra, 1969. L'autrice della saga di I Love Shopping. Per Mondadori ha inoltre pubblicato Sai tenere un segreto, 2003. La regina della casa, 2005. Ti ricordi di me, 2008. La ragazza fantasma, 2009. E, con il suo vero nome, La signora dei funerali, 2008. E Vacanze in villa, 2011. Scritti, come questo romanzo, prima di diventare famosa. Nel 2009 ha vinto il Glamour Women of the Year Award come migliore scrittrice dell'anno.
Numero di catalogo 84.334. Numero di catalogo 84.337. Durata 552 minuti.
Paolo Farinella. Habemus Papam. Gabrielli Editori, 2012. Romanzo storico-teologico che evoca con forza un utopico papato modellato sulla figura di Francesco d'Assisi, un libro di grande fascino che scalda il cuore del lettore e lo avvince dalla prima all'ultima pagina. Nell'ultimo conclave, ambientato idealmente nel giorno di Natale, strumenti inconsapevoli della potenza dello spirito, i cardinali eleggono un semplice prete della diocesi di Genova che assume il nome di Francesco. Nel discorso, urbi e torbi di fronte al mondo attonito e allo sconcerto ecclesiastico, in piazza San Pietro, Francesco I si spoglia di tutti i suoi averi. Abolisce di fatto il Vaticano per restare semplicemente un uomo pellegrino sulle strade del mondo che indica la via del futuro. Il ritorno alle sorgenti evangeliche e alle fonti dell'umanità, con un colpo di scena finale. Il romanzo è una provocazione cosciente. L'autore è convinto che Papa Francesco I sarà inevitabile ed ineluttabile. Vive nel ventre della storia in attesa che cessi un certo modo di essere chiesa oggi, stanca, ripiegata su se stessa e pregna di sé. Una chiesa troppo interpretata come gerarchia e potere. In realtà, il desiderio forte dell'autore, e con lui di molti, è che tutta la chiesa si conformi al Vangelo di Gesù Cristo, l'autentico volto di Dio. Paolo Farinella. Biblista, scrittore e saggista, è parroco nel centro storico di Genova in una parrocchia senza parrocchiani e senza territorio. Dal 1998 al 2003 ha vissuto a Gerusalemme per risciacquare i panni nel Giordano e visitare in lungo e in largo la Palestina. Qui ha vissuto per intero la seconda intifada, ha conseguito due licenze, in teologia biblica e in scienze bibliche e archeologia. Biblista di professione con studi specifici nelle lingue bibliche, ebraico, aramaico, greco, collabora da anni con la rivista Missioni Consolata, di Torino, 65.000 copie mensili, su cui tiene un'apprezzata rubrica mensile di scrittura. Con Gabrielli Editori ha già pubblicato Crocifisso tra potere e grazia, 2006, Ritorno all'antica messa, 2007, Bibbia, parole, segreti, misteri, 2008, Il padre che fu madre, una lettura moderna della parabola del figliol prodigo, 2010.
Numero di catalogo 84.337. Numero di catalogo 84.345, durata 688 minuti.
Karen Mary Moning, Highlander, torna da me. Leggere editore 2011. Il bacio prese vita propria e si approfondì. Era alimentato da anni di emozione negata, anni di passione soffocata, che in un attimo sbaragliarono la determinazione di Grimm. In quel momento, mentre baciava Ilian, nella sala grande, in mezzo ai resti della loro cena, Grimm si rese conto che in tutti quegli anni non si era negato soltanto la pace, ma la vita stessa. Perché questa era la vita, questo supremo momento di fusione. I suoi sensi di berserker erano sopraffatti, stupiditi dal sapore e dal contatto con Ilian. Lui si abbandonò al piacere di quel bacio, diventò un adoratore delle sue labbra, mentre le passava le mani tra i capelli, seguendone l'onda serica, sulla schiena. Baciò Ilian come non aveva mai baciato nessun'altra donna, spinto dall'appetito nato dai recessi più profondi e sacri della sua anima. Il contatto delle sue labbra addolciva l'uomo, la ricerca sensuale della sua lingua domava e umiliava il gelido guerriero vichingo che non aveva conosciuto calore umano fino a quel momento. Karen Mary Moning. Karen, K-A-R-E-N. Mary, M-A-R-I-E. Moning, M-O-N-I-N-G. È nata in Ohio. La sua fortunata serie sugli Highlander ha scalato le classifiche più prestigiose: New York Times, USA Today, Publishers Weekly. I suoi romanzi hanno ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali e sono stati pubblicati in numerosi paesi, fra cui Germania, Francia, Inghilterra, Spagna. Leggere Editore ha già pubblicato il primo volume di questa serie, Highlander, Amori nel Tempo, diventato in poco tempo un classico per le lettrici italiane.
Numero di catalogo 84.345. Numero di catalogo 84.411, durata 819 minuti. Giampiero Mughini, addio gran secolo dei nostri vent'anni. Edizione Bompiani Overlook 2012. Lo hanno definito il secondo rinascimento. Il Novecento, il secolo breve cominciato nel 1914 con la carneficina della Prima Guerra Mondiale e finito nel 1989 quando i giovani berlinesi buttarono giù a colpi di unghie il muro che spaccava in due l'Europa. Il secolo in cui si contrapposero frontalmente quelli che massacravano in nome del comunismo e quelli che massacravano in nome del nazismo. Il tempo magnifico dell'avvento del cinema e della fotografia di Pablo Picasso e di Andy Warhol, del rock suonato allo stremo innanzi a fanciulle che accavallavano le gambe a valorizzare le minigonne create da Mary Quant. Il tempo in cui nacque e si diffuse la stampa a rotocalco e più tardi quel computer e relativa comunicazione virtuale che l'hanno messa a morte. Un secolo da cui è impossibile traslocare per quanti ebbero vent'anni negli anni Sessanta, quando sembrò che tutto delle libertà e dei redditi dell'Occidente fosse in movimento verso l'alto. Giampiero Mughini era uno di quei ventenni e del Novecento porta per sempre le stimmate dolorose e inebrianti. In una sorta di faccia a faccia con Lev Trotsky, Brigitte Bardot e le altre cattive ragazze, i grandi autori del design italiano, gli eroi e le canaglie della Parigi occupata, un capitolo che fa dal libro a sé, Il suo è un viaggio a spiegare territori e protagonisti apparentemente lontani. E invece non c'è virgola di questo racconto che non sia come ossessivamente dettata dalle inquietudini della sera che si è abbattuta sulla nostra vita di oggi. Giampiero Mughini vive e lavora a Roma, dalle parti di Monteverde. Numero di catalogo 84.411. Numero di catalogo 84.451, durata 440 minuti.
Corrado Augias, I segreti d'Italia. Edizione Rizzoli, 2012. Leopardi l'ha percorsa a disagio, sballottato in una carrozza. Shelley ci ha lasciato la vita, Garibaldi la salute. È l'Italia, da tempo immemorabile, vituperata e ammirata, un paese che pensiamo di conoscere ma che nasconde in ogni città, in ogni suo angolo, un segreto. Compreso il più sconcertante. Come mai le cose sono andate come sono andate? Come ha potuto diventare questa penisola allungata di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, allo stesso tempo la patria dei geni e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del degrado? Questo libro tenta una spiegazione in forma di racconto, accompagnandoci dalle cupe atmosfere della Palermo di Cagliostro all'elegante corte di Maria Luigia a Parma, dalla nascita del ghetto di Venezia alla eroica fiammata dell'insurrezione napoletana contro i nazisti. Nel suo racconto dell'antropologia italiana, Augias mette a confronto due libri antitetici come Cuore, di De Amicis, e Il piacere, di D'Annunzio. Ricorda le truci storie di briganti che affascinarono Stendhal, celebra la resurrezione post-bellica di Milano attraverso le glorie della Scala e del Piccolo Teatro, ma constata anche la decadenza di una classe dirigente. Il risultato è il romanzo di una nazione, i cui protagonisti sono i luoghi, le opere, i monumenti, gli angoli oscuri del nostro paese, le pagine della sua letteratura, ma anche le storie esemplari o terribili nascoste nelle pieghe della cronaca. Perché è la memoria della storia, dell'arte e del sangue che fa degli italiani quello che sono, il solo strumento per illuminare i segreti coperti o dimenticati che riaffiorano puntuali a scandire il loro presente. Nel condurci in questa scoperta, Augias mescola vicende realmente accadute, ricordi personali, incontri intellettuali, suggestioni letterarie e opere d'arte di un'Italia ideale e paradossalmente più vera, perché non basta guardarla come oggi l'Italia. Per cercare di capire, bisogna ricordare anche le molte vicende del suo passato, la dimensione immaginaria degli eventi, le sue chimere. Corrado Augias è giornalista, scrittore, autore televisivo. Tiene la rubrica quotidiana delle lettere su Repubblica e conduce su Rai 3 la trasmissione quotidiana Le Storie, diario italiano. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Leggere, perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi. Mondadori 2007. I segreti del Vaticano. Mondadori 2010. E Il disagio della libertà. Rizzoli, 2011.
Numero di catalogo 84.451. Numero di catalogo 84.500. Durata 718 minuti.
Glenn Cooper, Il libro delle anime, Tea, 2012. È un semplice libro antico, ma custodisce un segreto. Un segreto che è stato scritto col sangue nel 1297 da innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con gli occhi verdi, forse toccati dalla grazia divina, forse messaggeri del diavolo, che è riapparso nel 1334. In una lettera vergata da un abate ormai troppo anziano per sopportare il peso di quel mistero, che, nel corso del XVI secolo, ha illuminato la strada di un teologo, i sogni di un visionario e le parole di un genio. È un semplice libro antico, ma sta per scatenare l'inferno, perché quel libro dovrebbe trovarsi nella Biblioteca dei Morti,
la sconfinata raccolta di volumi in cui è riportata la data di nascita e di morte di tutti gli uomini vissuti dall'VIII secolo in poi. E, dopo essere rimasto sepolto sotto la polvere della storia per oltre 700 anni, adesso è riemerso ed è diventato un'ossessione per Will Piper, deciso a cancellare il dolore che la biblioteca ha portato nella sua vita, per Erin Spence, che ha dedicato la sua esistenza alla soluzione dell'enigma e che ormai ha i giorni contati, per Malcolm Frazier, il capo della sicurezza della biblioteca, determinato a uccidere pur di impedire al mondo di conoscere la verità. Un'ossessione che inevitabilmente porta altro dolore, altri enigmi, altro sangue. Glenn Cooper, Glenn, G-L-E-N-N, Cooper, C-O-O-P-E-R. Si è laureato in archeologia a Harvard e poi ha conseguito un dottorato in medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del Massachusetts, ma ha lavorato a lungo come sceneggiatore e produttore cinematografico. La Biblioteca dei Morti, suo primo romanzo apparso in Italia, presso Nord, è stato l'esordio di narrativa più venduto nel 2009. Un successo clamoroso, confermato dai libri successivi, Il libro delle anime, La mappa del destino e Il marchio del diavolo.
Numero di catalogo 84.500. Numero di catalogo 84.567. Durata 662 minuti.
Livio Pepino e Marco Revelli. Non solo un treno. La democrazia alla prova della Valsusa. Edizioni Gruppo Abele, 2012. In un angolo remoto del Piemonte, Davide si oppone ancora una volta a Golia. Difficile prevedere l'esito dello scontro che si protrae da oltre 20 anni, ponendo una crescente questione di democrazia. Tutto è cominciato nel 1990 con l'opposizione della Valsusa al progetto di scavare in una montagna piena di amianto e di uranio una galleria di oltre 50 chilometri per far correre tra Torino e Lione un treno ad alta velocità. Da allora le bandiere e le scritte No TAV sono diventate un elemento del paesaggio della valle e le manifestazioni di protesta si sono moltiplicate, intrecciandosi con una inedita attività di studio e di analisi dal basso. A fronte di ciò è mancata negli anni ogni reale apertura di dialogo da parte del governo. In ultimo, poi, si è cercato di risolvere la situazione di stallo trasformandola in problema di ordine pubblico, con l'unico risultato di alzare il livello del conflitto. All'analisi e alla ricostruzione della vicenda e delle sue implicazioni è dedicato questo libro, dichiaratamente schierato contro il TAV, ma corredato da un'ampia documentazione per consentire a tutti di farsi la propria idea. Livio Pepino, già magistrato e presidente di Magistratura Democratica, è attualmente direttore della rivista Questione Giustizia. Tra i suoi scritti, Diritto di Welfare, Manuale di Cittadinanza e Istituzioni Sociali, con Campedelli e Carrozza, Il Mulino, 2010, e Giustizia, La parola ai magistrati, La terza, 2010. Marco Revelli, storico e sociologo, è professore di Scienza della Politica presso l'Università di Piemonte Orientale e cofondatore di ALBA, Alleanza per il lavoro, i beni comuni e l'ambiente. Tra i suoi scritti più recenti, Poveri noi e Inaudi 2012, Sinistra, destra, l'identità smarrita, La terza 2007 e La politica perduta e Inaudi 2003.
Numero di catalogo 84.567. Avete ascoltato? Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro. Thank you.